Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
14 febbraio, domenica romantica, ancora confinati ognuno nella propria regione. Chissà, staremo a vedere, cercando di prendere le cose un po' come vengono, se possibile, senza dimenticare la leggerezza, il sommario. Questa settimana andiamo a Solferino, borgo arancione del Touring Club Italiano, poi torniamo in Toscana, a Reggello, e poi entriamo nel museo dedicato alla stregoneria. Tra i borghi arancioni del Touring Club Italiano, Solferino entra un po' di diritto. In provincia di Mantova la sua vita si intreccia con la storia, ma Solferino non è solo la battaglia, anche se tra i suoi vicoli tutto parla degli eventi che l'hanno segnato. Il primo cittadino è Germano Bignotti.
Credo che il nostro paese racconti, pur non potendo utilizzare le parole, con il proprio paesaggio e con i propri monumenti racconti un pezzo di storia. Questo è un po' quello che è la sensazione che trasmette Solferino, perché è collocato nella zona che è altimetricamente più rilevante di tutte le colline moreniche di tutta la provincia di Mantova, dove c'è la nostra storica rocca che il prossimo anno compirà 1000 anni, siamo a oltre 200 metri sopra il livello del mare, quindi è una zona dove d'inverno, pur nei dintorni si può essere avvolti dalla nebbia, in quella zona non c'è mai la nebbia, da quei luoghi si può vedere il lago di Garda, da quei luoghi si possono ammirare quando c'è limpido persino gli Appennini. Quindi siamo davvero in un contesto paesaggistico particolarissimo, ma questo non è solamente l'unico elemento attrattivo di Solferino, perché da noi il 24 giugno del 1859 si è combattuta una delle battaglie più sanguinose del XIX secolo, che è stata la battaglia che sostanzialmente ha aperto il fronte per l'unità d'Italia, per la vittoria nella seconda guerra di indipendenza. Quasi 30.000 caduti in un solo giorno di battaglia, come dicevo, una delle più sanguinose del secolo, hanno portato a diventare famosa Solferino per questo evento cruento, ma i decenni che si sono susseguiti e 150 anni dopo, Solferino è conosciuta in tutto il mondo non solamente per questa battaglia, ma soprattutto per essere stato il luogo dove Henri Dunant è nata l'idea di fondare la Croce Rossa. E quindi per noi il nostro paesaggio, i nostri monumenti, il nostro contesto paesaggistico tutelato e vincolato sono il quadro sul quale sono dipinti alcuni passaggi fondamentali della storia dell'Italia da un lato e dell'umanità dall'altro.
Sindaco, prima di entrare nel comune di Solferino, volevo chiederle se voi avvertite un po' il peso della storia.
Allora, diciamo che da noi ci sono delle vie dove viene raccontata la giornata della battaglia, viene raccontato il percorso della storia europea dal congresso di Vienna appunto alla battaglia di Solferino, per esempio la storica via Garibaldi, dove chi percorre i marciapiedi si trova sulla sinistra delle date e sulla destra la descrizione degli eventi, e la zona dell'ossario, noi abbiamo un monumento unico che toglie il fiato perché all'interno si sono custoditi i resti di quasi tutti, di buona parte dei caduti della battaglia, monumento che io ho avuto l'onore di far visitare anche a dei ministri, e devo dire che per esempio in occasione del 150esimo il ministro della difesa di allora è entrato all'ossario, rimase senza parole. Abbiamo davvero delle cose che ogni giorno ci ricordano questi passi importanti della storia, quindi diciamo un po' il peso, se vogliamo dire un peso che oggi è peso lieve, perché ci racconta delle pagine che oggi sono positive per quello che è lo sguardo all'indietro della storia d'Italia, però lo sentiamo e lo sentono i cittadini e sono davvero molto molto legati a questi eventi.
Adesso entriamo a Solferino. Lei poco fa accennava alla rocca. Parliamo di questa rocca, visto che l'anno prossimo compie 1000 anni.
Sì, è un compleanno importante. E la Rocca è una costruzione a pianta quadrata, alta 23 metri, quindi dalla base alla sommità, che è visitabile per tutta la sua altezza, e anche si può salire in sommità, e quindi c'è un panorama veramente splendido. E, è realizzata in sassi e in murature di quel tempo. E nei secoli successivi è stata lasciata la traccia dei rinforzi, perché ci sono queste grandi cinture d'acciaio che la circondano a determinate altezze. Era evidentemente un punto di osservazione mille anni fa, e fu un punto importante anche 162 anni fa, quando si combatté la battaglia, perché evidentemente da lì si poteva vedere tutto il campo di battaglia. Per i solferinesi la visita alla Rocca è un passaggio irrinunciabile.
Qual è il giro che secondo lei bisogna fare per apprezzare al meglio Solferino, non solo dal punto di vista della bellezza, ma anche proprio per unire un po' i punti della storia?
Bisogna percorrere le strade che stanno alla base delle colline, della collina della Rocca di Solferino, perché e quelle permettono di condurre alla piazza principale del paese, che è la piazza Torelli, dove c'è il municipio e dove parte appunto la via Garibaldi che descrivevo prima. La via Garibaldi conduce in una delle due zone monumentali principali di Solferino, cioè la zona dell'Ossario. L'Ossario è una chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli, che è immersa in un parco molto grande, appunto il Parco dell'Ossario. In questo parco, oltre alla chiesa e a dei percorsi che sono praticabili a piedi e anche con la bici, c'è anche il Museo Risorgimentale, proprio a pochi passi dall'Ossario. Museo Risorgimentale, insieme all'Ossario alla Rocca, custodito e gestito dalla Società Solferino e San Martino, che è l'ente morale che ha in custodia questi monumenti, raccontano proprio gli eventi della battaglia. Fatto questo percorso nella zona più bassa del paese, ci si arrampica a piedi o con altri mezzi verso il colle della Rocca. E ai piedi della sommità della Rocca c'è la Piazza Castello. Piazza Castello è un ambito di origine gonzaghesca. Se uno ha occasione di vedere le piante del catasto teresiano, lo descrivono ancora identico come adesso, quindi le abitazioni che si trovano nella parte perimetrale e la chiesa di San Nicola che ne è al centro sono ancora come erano diversi secoli fa. Da lì si può ammirare la nostra torre civica, che non è la Rocca, non va confusa con quella, è una torre con una cupola molto particolare e che è di circa 6 secoli or sono. E salendo ancora per un dislivello di una trentina di metri si sale proprio dove si trova la Rocca. Questo percorso ha tra la Piazza Castello e la Rocca un altro monumento assolutamente unico, che è il Memoriale della Croce Rossa. È un monumento costruito nel 1957, ultimato nel 1959 per volere della Croce Rossa Internazionale. Là sono riportati e depositati tutti i cippi con il nome di tutte le nazioni che aderiscono alla Croce Rossa nel mondo, ce ne sono più di 190. Da là c'è un tripode dove si accende una fiaccola tutti gli anni, è una delle manifestazioni più suggestive di Solferino. I volontari di Croce Rossa si ritrovano nella Piazza Castello in migliaia, arrivando da tutto il mondo, e a piedi, una volta accese le fiaccole, percorrono circa 7 chilometri da Solferino a Castiglione delle Stiviere, ripercorrendo fisicamente quello che fu il percorso delle soccorritrici, le famose donne di Castiglione e le popolazioni di Solferino e Castiglione che ebbero la capacità, la volontà e la forza di soccorrere i caduti della battaglia, e quindi questo tragitto con le fiaccole ricorda ogni anno quegli eventi.
Ci sono dei percorsi che è possibile fare uscendo dal perimetro di Solferino?
Sì, anche perché quello che accennavo all'inizio, cioè la valenza paesaggistica delle nostre zone, che caratterizza Solferino, ma anche il resto delle colline moreniche, è quello di una zona con delle ondulazioni molto piacevoli e rilevanti, dove c'è una viabilità che, anche se non è esclusivamente ciclabile, è spesso poco frequentata dalle automobili, pur essendo a una decina di chilometri dal lago di Garda. E quindi ci si può spostare in assoluta tranquillità da un luogo all'altro, si possono visitare appunto degli scorci caratteristici e godere, per esempio, di quelle che sono realtà molto presenti nella nostra zona, che sono tutti gli agriturismi che abbiamo, quelle aziende agricole che, oltre a produrre vino e altri prodotti alimentari del territorio, hanno anche molto spesso delle realtà dove è possibile mangiare piuttosto che ristorarsi, piuttosto che dormire. Quindi questi sono poi un po' tutti i punti che possono essere visitati non solo a Solferino, ma in tutto il contesto delle colline Moreni.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Globetrotter 24.
Torniamo in Toscana questa settimana, regione bellissima e versatile. Bisogna dare atto all'amministrazione di essersi spesa in ogni modo per mantenere l'interesse vivo sul turismo. Oggi siamo a Reggello, non lontano da Firenze, da Arezzo e Siena. Gianna Mancini, dell'Ufficio del Turismo di Reggello.
Noi abbiamo cercato nel territorio di promuovere la parte della natura e dei piccoli borghi, dei piccoli musei, perché all'interno del comune abbiamo 3 aree naturali, che sono l'area protetta di interesse locale delle Balze, quella della foresta di Sant'Antonio e la riserva statale naturale biogenetica di Vallombrosa. Per cui all'interno di questo panorama naturale ci sono percorsi trekking, aree dove fare picnic, c'è anche un percorso trekking che porta all'albero più alto d'Italia, che in realtà è i primi 2 alberi più alti d'Italia, che sono all'interno della riserva di Vallombrosa, per cui abbiamo cercato di sviluppare la richiesta del mercato, che è quella di andare verso la natura, verso luoghi in cui non ci fossero assembramenti o particolari affollamenti, e soprattutto abbiamo un'ampia varietà di agriturismi, B&B, piccoli alberghi, per cui anche questo è un aspetto molto richiesto per il visitatore di oggi che desidera passare il tempo immerso nella natura.
Gianna, parliamo un po' di Reggello, com'è, che posto è, quindi raccontaci un po' che atmosfera si respira. Tra l'altro ha una posizione invidiabile perché possiamo considerarlo un piccolo centro, anche se poi proprio piccolo piccolo non è, però è anche molto vicino a Firenze, è vicino ad Arezzo, è vicino a Siena, quindi da qui si può poi partire per fare anche altri giri.
Esatto, sì, Reggello dista circa 36 chilometri da Firenze, e infatti si trova nella città metropolitana di Firenze, nel Valdarno fiorentino. Ha un'estensione di circa 122 chilometri quadrati, quindi è un comune molto ampio, costituito da numerose frazioni, e il capoluogo è appunto Reggello, e nelle campagne circostanti, fatte di colline punteggiate da olivi, i numerosi agriturismi accolgono da sempre i turisti che vogliono poi andare ad esplorare le altre parti della Toscana. È un'estensione che va dalla Valle dell'Arno, dove appunto vediamo le Balze, che sono queste formazioni geologiche di particolare fascino, e si risale fino alle pendici della dorsale del Prato Magno, dove appunto chi ama il trekking e la natura si immerge nelle foreste del territorio.
Raccontaci però allora un pochino proprio di Reggello.
Allora, Reggiallo è un paese che nasce, abbiamo insomma le testimonianze di Reggiallo risalgono al X-XI secolo e il capoluogo si snoda intorno a Piazza Potente che nasce e si sviluppa dove era il Mercatale. È una piccola piazza con le arcate tipiche appunto dei vecchi mercatali. E poco distante abbiamo la frazione di Cascia di Reggiallo, dove è la pieve romanica di San Pietro, che si affaccia su quella che era la Cassia Vetus, per cui la strada che collegava Arezzo a Fiesole e che in questo tratto si chiama Sette Ponti. La pieve di San Pietro è una pieve romanica che risale tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo e adiacente alla pieve è il piccolo museo di arte sacra dedicato a Masaccio, perché qui è la prima opera del pittore rinascimentale, che è datata 23 aprile 1422. Questa data ci racconta di due cose. La prima cosa è che Masaccio all'epoca aveva 21 anni perché è nato nel 1401. L'altra cosa che ci racconta è che il prossimo anno, nel 2022, si celebreranno i 600 anni dalla realizzazione di questa opera e l'amministrazione comunale e il Museo d'Arte Sacra Masaccio stanno organizzando eventi di alto profilo appunto per celebrare questa opera dove appare il Rinascimento in tutte le sue prime innovazioni artistiche. Reggiallo è anche rinomato per l'olio d'oliva, per cui si respira quest'aria di oro verde. Tutta la campagna è punteggiata non soltanto dagli olivi, ma vi sono anche numerosi frantoi visitabili dove è possibile fare degustazione. E l'olio perché è particolare? Perché ha l'altezza delle oliveti, il clima temperato e un terreno che è quasi unico in Toscana, con un bassissimo contenuto di calcare e uno elevato di quarzo, rendono l'olio con caratteristiche organolettiche particolari e una bassa acidità. Ogni anno a novembre c'è la storica rassegna dell'olio extravergine di oliva con eventi e degustazioni.
Chilometro zero.
E siamo al nostro appuntamento fisso, quello con i castelli, le regge, le rocche e i musei. Questa domenica siamo in Liguria. A Triora hanno pensato di far luce su un momento buio della vita del paese attraverso il museo etnografico e della stregoneria. Ci accompagna, come sempre, Livia Cornaggia, la direttrice del Museo Tattile di Varese. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up,
up and up. Allora Valeria, oggi andiamo in Liguria, in provincia di Imperia, in un paese piccolissimo che si chiama Triora, che magari non conosci, che è a 800 metri sul livello del mare in una zona paesaggisticamente secondo me splendida. È piccolino, però è un territorio che ha una storia estremamente importante, perché già a partire dall'epoca longobarda, soprattutto grazie ai monaci di San Colombano che erano molto attivi e molto numerosi nella zona, è stato un centro importante sia di evangelizzazione, e questo ci sta con i monaci, che soprattutto di recupero agricolo, perché questi monaci erano estremamente impegnati nel recupero di territori abbandonati, nel impostare nuove modalità e tipologie di coltivazione, nel bonificare, insomma, hanno fatto tutta una serie di migliorie agronomiche. Quindi questo paese molto piccolino all'epoca è in realtà stato un nucleo molto importante per quanto concerne l'agricoltura e anche per quanto concerne lo stimolo alla riapertura delle vie commerciali e delle vie del sale, che quindi voleva dire facilitare e incentivare gli scambi commerciali. Se lo attraversiamo oggi, stradine strette, pietre, una bellissima vista sulla Valle dell'Argentina, che è il fiume che sta ai piedi del paesino, un'atmosfera un po' chiusa in sé, che è quella dei borghi di quasi montagna, lo possiamo sicuramente trovare carino, ma lo possiamo trovare in sostanza anche apparentemente uguale a tantissimi altri paesini che popolano l'Appennino italiano. Invece Triora ha una storia tutta speciale, molto drammatica, che risale a fatti avvenuti sul finire del Cinquecento e che ancora oggi in realtà lo rende un luogo storico da ricordare, anche se vedremo in maniera negativa. Allora, siamo alla fine del 1500, del 1587. Priora, abbiamo detto, è un centro di scambi commerciali importante tra il Piemonte e la Francia, e da un paio d'anni è veramente piegato da una terribile carestia. Come spesso succede nei momenti complicati, si iniziano a cercare i responsabili della carestia e della situazione, e la colpa viene addossata a 20 donne che vengono tacciate di stregoneria. A questo seguono 2 anni di follia, inquisizione, caccia alle streghe anche nei paesi vicini, interrogatori senza fine, processi, torture spaventose. Tant'è che il numero delle accusate si allarga, ci sono suicidi di queste poverette, donne che muoiono per le sevizie. Tutto il paese cambia faccia per via del sospetto, della delazione, perché vengono trasformate le case in prigioni, finché a un certo punto queste presunte streghe, quindi le accusate, vengono trasportate a Genova, mandate a rogo, e non si sa nemmeno, perché gli atti non lo chiariscono, quante in realtà siano state uccise in questo modo. È una storia spaventosa con la quale Triora ha cercato di fare i conti in qualche modo, non negando la memoria, ma facendone invece una specie di nucleo di riflessione, soprattutto, ed è questa la nostra destinazione di oggi, grazie alla creazione di un museo etnografico e della stregoneria. Questo museo è ospitato dentro Palazzo Stella, che è un edificio trecentesco meraviglioso, che è stato restaurato in tempi recenti, e è un museo che a me piace infinitamente, proprio per il contenuto, cioè perché affronta, analizza e approfondisce il tema della stregoneria, però, Valeria, contravvenendo ai luoghi comuni e all'iconografia tradizionale in materia. Cioè, non immaginarti una cozzaglia di scope, cappellacci, nasi bitorzoluti e padelloni nei quali sobbollono misteriosi intrusi. Ci troviamo invece in un museo di taglio profondamente e rigorosamente storico, che ha l'obiettivo e lo scopo di affrontare la stregoneria come un tema sociale, cioè come un argomento attraverso il quale è possibile capire un tempo, una società e una cultura. Tant'è vero che questo museo in realtà nasce negli anni Ottanta come museo etnografico, quindi come approfondimento di tutte quelle che sono le tradizioni e gli stili di vita del territorio. E solo in seguito, quindi solo successivamente, questo approfondimento sociale e storico trova compimento nello studio della stregoneria e nello studio di tutto quello che la stregoneria ha creato e provocato a Triora. Il museo è ospitato nei sotterranei di Palazzo Stella ed è sostanzialmente un allestimento tripartito che analizza da un lato i luoghi e le modalità delle torture alle quali le presunte streghe venivano sottoposte, dall'altro i documenti originali che sono la testimonianza storica di questo periodo di processi e di caccia alle streghe, e infine tutta l'iconografia tradizionale che alle streghe di norma si accompagna, e quindi quella che va in qualche modo tralasciata se si vuole fare una riflessione storica seria. Ed è un museo secondo me straordinariamente interessante perché ci costringe a fare i conti con quello che davvero la stregoneria è stata e ha provocato, e in senso più ampio con tutto quello che, come dire, un rapporto malato e deformato con l'alterità, con la diversità, può storicamente provocare. Cioè la storia e il territorio di Triora nelle sale del museo vengono contestualmente raccontate per quello che era il ciclo normale del vivere, si parla quindi, non so, del ciclo del castagno, del pane, del latte, eccetera, eccetera, e in maniera contrapposta per quello che è stato il ciclo sbagliato, il ciclo malato che è la risultante dei processi cinquecenteschi di cui si parlava. Un museo che fa i conti con il passato e con la storia del proprio territorio, senza negarla perché è scomoda o senza manipolarla perché è drammatica o senza riscriverla perché sarebbe più facile. Triora e il suo museo quindi meritano una visita per questo, non limitatamente al bel paesaggio, alle stradine romantiche o ai Carugi, ma soprattutto perché secondo me ha un concetto di schiena dritta nell'interpretazione dei fatti, che in molti casi la storiografia finisce per dimenticare.
Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.